Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il sogno di una cosa, i giorni del Lodo De Gasperi a San Vito al Tagliamento, di Renato Rinaldi.
È un romanzo che è autodocumentario, nel senso che ci dà una testimonianza di una fase precisa della poetica di Pasolini, quindi fa un documento della propria poetica, e poi è un romanzo autodocumentario perché racconta un pezzo dimenticato di storia italiana, lo fa anche attraverso dei documenti, una documentazione storica, e la prima parte racconta il sogno di un gruppo di giovani friulani che nell'Italia dell'immediato dopoguerra fuggono dall'Italia, chi in Svizzera, chi nella Jugoslavia titina, e in questo caso lo fa appunto per seguire il sogno di una cosa.
A 17 anni sono partito per la Jugoslavia, a piedi. Di Liguiana siamo partiti da bellezza di 15-16 persone, tra adulti e meno adulti. Io ero uno dei più giovani perché avevo appena 17 anni. Abbiamo scelto la Jugoslavia perché si pensava che la Jugoslavia fosse un paese socialista e che dasse la possibilità a noi di trovare un posto di lavoro dove non c'era più quel sfruttamento, quel che noi ci sembrava in quella volta che fosse, effettivamente era lo sfruttamento, però abbiamo cercato quella strada lì, perché il socialismo noi si pensava di trovarlo in quella direzione. Abbiamo riscontrato una grande miseria, anche là, una disorganizzazione totale. Perché siamo stati lì un paio di mesi e dopo di rientrare. Non si aveva la possibilità di mandare a casa, non so, chi aveva bisogno di mandare a casa una lira. E mandare a casa cosa? I dinari non valevano niente.
Uno dei personaggi del sogno di una cosa nasce proprio da una vicenda reale di uno di Lignana, Dino Peresson. E quando è arrivato Pasolini a Lignana in bicicletta aveva la macchina da scrivere. Dino Peresson raccontava e Pierpaolo Pasolini batteva macchina il racconto.
Le lotte contadine vere e proprie e sono venute nel 48, quando noi abbiamo invaso il Palazzo Rota, il Palazzo Tullio. Io ero una staffetta, se vogliamo, a quell'epoca, perché avevo l'età, ancora ero molto giovane. Noi si credeva ciecamente, perché ci dicevano: ragazzi, qua è uno sciopero da fare, da San Martino di Volvasone fino a San Michele al Tagliamento della Tisana. Sì, venivano giù in 5.000 a scioperare San Vito.
E si aveva sempre paura che succedesse qualcosa, che sparassero, che si sapeva che sparavano, che diventasse qualche cosa. Qui poi diventa un massacro perché la gente quel tempo era avvelenata.
C'erano tanti garibaldini anche, no?
Sì, c'era tutti noi, insomma, tutti i garibaldini. Poi la gente era... Sì, che quella volta voleva dire prendiamo le armi. Prendiamo le armi, io voglio.
È in questo clima di forte tensione sociale che, come nella seconda parte del sogno di una cosa, i braccianti e i mezzadri di San Vito si organizzano per occupare le ville dei latifondisti e far firmare un accordo sul Lodo De Gasperi, che prevede la divisione del prodotto al 53% a favore dei mezzadri e l'impiego di un ulteriore 4% da parte dei padroni per fare lavori di miglioria impiegando i braccianti disoccupati. Nel romanzo, Eligio, il personaggio ispirato a Dino Peresson, appena tornato dalla Jugoslavia, si trova a fronteggiare il latifondista Pitotti e i conti di Spinimbergo, che nella realtà corrispondono a Pascatti e al conte Rota.
In piazza, prima che arrivassero i più di 3.000 dimostranti, pareva si trattasse di una qualunque giornata di autunno. Al chiarore dell'aria, nella piazza fra le due vecchie porte veneziane, si svolgevano consuete le vicende del mattino. Dalla Corriera di Udine i conducenti erano scesi e entrati nel grosso bar sotto i portici a bere il caffè. Qualche vecchia entrava o usciva dalla chiesa. Delle ragazze andavano su e giù in piedi o in bicicletta dalle botteghe della piazza alla pescheria. Ma quasi in silenzio i dimostranti cominciarono a dilagare in lunghe e disordinate colonne e in un quarto d'ora invasero tutto il paese. Non si vedevano in piazza e per le strade né carabinieri né polizia. La gente non si mostrava allarmata, anzi alcune ragazze alzando i pugni chiusi contro le case dei ricchi gridavano «Fateli vergognare!» I dimostranti, ammassandosi nella piazza, le ascoltavano ridendo. «Ho una voglia!» gridò il Nini col gesto di stringere alla gola qualcuno. «Calmati!» disse quello che aveva fermato Eligio. «Non hai sentito le raccomandazioni di Leon e di quelli della Camera del Lavoro? Non compromettere tutto con delle sciocchezze. Noi comunisti non siamo manigolti».
Così gli avremmo detto, insomma, i dirigenti gli ha detto da fare un sciopero per lavoro, per contro i siori, insomma, che se decidi a fare qualche cosa, sì, assumere gente a lavorare.
Non so quale sia stato l'ordine, chi abbia dato l'ordine di occupare. E Galante Ciriti però è determinato in questo, no? Probabilmente è un suo programma.
Allora la mattina alle 7, se avremmo trovato qui alla Madonna de Rosa, saremmo stati circa 3.000 persone più anche sì. Qui. Sì, sul sciopero di rotta, Madonna!
Andare in tutte le aziende, le abbiamo occupate in un'ora tutte.
Adesso che ora era? Che ora
era verso le 9 del mattino. Adesso le 9, le abbiamo occupate tutte su una volta.
Tutte in contemporanea?
Tutte in contemporanea. Eravamo noi un comitato che giravamo e poi ognuno di noi andava a vedere, a controllare, a essere responsabile di quello che succedeva in ogni cosa.
Iniziano l'occupazione da quello che è il palazzo più importante, che è il Palazzo Rota.
Al di là delle rogge sorgeva in mezzo a un giardino la Villa Pitotti. Le finestre della facciata erano chiuse. «Sono là dentro che muoiono di paura», disse Livio. «Ehi, padroni, aprite!» gridava Susanna. «Aprite, altrimenti vi sfondiamo la porta!»
Siamo partiti, abbiamo sfilato la piazza, siamo entrati dopo sul da dietro, delle fosse, e siamo andati dentro De Rota. Ma De Rota si aveva chiuso dentro.
Era lui proprio il conte?
Sì. Si credeva chiuso dentro.
Qua è chiuso come nel 48, quando siamo riuniti la Federmesadri lì alla Camera del Lavoro, dove era il compagno Galante, detto Ciliti, e abbiamo deciso di applicare la legge sul lodo De Gasperi, che i proprietari terrieri di San Vito il Tagliamento non volevano applicarla. E sono venuto qui al Palazzo Rota. Quando sono entrato ho visto le donne che erano con in mano il zucchero e gli ho domandato dove l'avete preso, perché noi eravamo riuniti per far applicare la legge, non per devastare quello che era dentro nel palazzo.
Beh, si sta anche un po' di vandalismo. Sentiamo, anche me, perché io avevo tanta fame e sono approfittata di un poco di zucchero, mangiandolo lì, non portarlo a casa. Mi sono sentata lì nella fontana e gocciava un poco nel vestito e col pugno ogni tanto andavo sotto la goccia dell'acqua e mangiavo, insomma, gerosfinia, e ho detto manco che mangio un poco di zucchero. Ma
c'erano tante donne.
Mi ricordo che era tanta roba dentro, quella mi è rimasta impressa, damigiane di olio d'oliva, era tutto dentro.
La gente moriva di fame, quasi. E loro là, una fila di damigiane, di olio, là ha trovato prosciutti, salami, di burro, formaggio.
Le donne queste sono entrate dentro?
Sì.
C'era tutti i viveri, c'era un'infinità di sacchi di zucchero, sacchi di zucchero, di pasta, di tutto, carne.
Quanta roba c'era?
Tanta, moltissima. Un po' di tutto.
Formaggio, vino,
ma di tutto, sacchi di zucchero.
E allora voi siete entrati dentro?
Beh, io non sono entrato dentro.
Sono entrata a me. E ho c'è un sacco di mezzo quintale, me lo costro sino a fora. Mi sono messo lì nella fontana e ho chiamato tutte quelle che le aveva fame come me e lì siamo stati, insomma, lo avevamo mangiato. Però nessuno non si è approfittato di portare fuori niente.
E l'ho fatto portare indietro subito. E ho avvisato quelli che erano di commissione che non toccassero niente, perché si incorreva nella legge. Poi sono andato dietro, là, in fondo al cancello, e là era l'autoblinda della polizia che aveva buttato giù una colonna e volevano entrare. Così lì era un tenente della polizia, io gli ho detto, caro Giovinotto, qui non si entra, lei va a prendere il padrone che noi siamo venuti qui per discutere.
Ma il che aveva circondato tutto, la piazza è dietro le fosse anche, sì.
Era la polizia che voleva entrare dentro nel cancello, perché loro lo avevano chiuso, no? Sì, era tutti dentro però, eh. Allora sono andati davanti sul cancello le donne, con la speranza che non sfondassero il cancello, no? E era la polizia, a piedi è venuta vicino al cancello, e loro, come vedevano la polizia con le mani lì per aprire il cancello, con i sandri, quello che avevano su, li davano nelle mani, no? E così, sì. E poi hanno tentato quello l'autopinto di sfondare il cancello, ma loro si sono distese per terra e così hanno fermato.
Ho capito. Quanta gente c'era? Valutazione?
Ah, parecchi migliaia. Perché erano sparsi dentro, dopo dentro per il giardino, di dietro e davanti, dappertutto c'era. Poi c'era tutto il popolo che ci seguiva, che stava a vedere, tutte quelle cose lì. Poi c'era l'entusiasmo. C'era un entusiasmo, roba.
Che è la caratteristica di questa rivolta a San Vito al Tagliamento, non è tragica, non è, anche perché per fortuna non ci furono morti, non ci furono feriti. Allegra perché era fatta da giovani, da ragazze e da ragazzi che la prendevano proprio come una manifestazione di liberazione dal bisogno, come un'emancipazione diciamo simbolica della loro condizione di servilismo, di servitù. E le autoblindo invece riportavano drammaticamente allo scontro di classe, cioè le autoblindo erano lì contro i dimostranti, erano una macchina da guerra in una guerra fra classi sociali, quindi riaffermavano uno scontro che poteva essere anche letale, poteva essere anche drammatico. E quindi queste donne che si stendono per terra per impedire all'autoblindo di avanzare, dà il senso di una di rivolta popolare decisa, diciamo, non che arretrano perché hanno paura queste donnette, insomma.
E sono andata incontro dell'autoblindo. E allora sto qua, gli ho fatto una terzata con l'autoblinda e se non c'è un altro qua a portarmi in drio, mi coppa secca.
Perché eri in piedi comunque, non era distesa?
No, in piedi sì, perché mi tirava via lui, perché mi sono girata così e dicevo non la saldo passare, in quel lu proprio per che la aveva ciappata talmente fissa con me e mi veniva intorno.
E queste polizie, c'era la polizia, i carabinieri?
Polizia, carabinieri e dell'esercito.
Non avendo trovato i rota non c'erano a casa?
No.
E che hanno trovato il Gastaldo?
Sì, Gastaldo, i castaldini, i guardiani che avevano lì, non so.
Che ma chi è che allora gli ha fatto firmare dopo? Chi hanno fatto firmare?
Non so, firmato l'ho fatto, però i padroni non c'erano.
I padroni non c'erano, né il conte né il Gastaldo, ma l'occupazione di Villa Rota non fu inutile, anzi, ebbe un grosso valore simbolico. Non solo perché fu la prima di quella giornata, o per la sbrigativa vendetta consumata con il saccheggio delle cantine, ma perché poi, anche se molti anni dopo, quella villa divenne il simbolo della giusta compensazione che la storia ha concesso, almeno in parte, ai giovani impegnati in quella lotta.
Quando arrivano giù gli emigranti che dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Australia ritornano magari a Lignana, a Carbona, nelle frazioni, e quando non arrivano qui ultimamente e venivano a vedere quel palazzo, che adesso è il Palazzo Municipale, restano decisamente sorpresi e stupiti. Sorpresi dal fatto, non avrebbero mai creduto che quel posto dove loro venivano con la sportula in mano a chiedere un qualche cosa sarebbe diventata la casa, in fondo la casa di tutti, la casa del comune. Il posto dove le ragazze qua venivano a chiedere per andare a servizio e le modalità non erano delle migliori da parte di questi signori un po' birbanti anche nei confronti delle ragazze. È una trasformazione grossa questa, è una trasformazione grossa secondo me, no? Di come si sono cambiati determinati rapporti, di come sono mutati. Ecco, questo direi che forse più di altri segna il titolo del romanzo Il sogno di una cosa. poi il sogno non si è avverato in tutto, ma in questo aspetto direi di sì.
Il sogno di una cosa, i giorni del Lodo De Gasperi a San Vito al Tagliamento. Di Renato Rinaldi. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.